Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:03 minuti 44 secondi di giovedì 7 agosto e noi oggi parleremo qui a Pagina 3 fondamentalmente di sogni e di incubi. Cominciamo dagli incubi, che sono soprattutto di natura economica, una delle notizie del giorno è che siamo ancora in recessione, il PIL è tornato a scendere in Italia, l'avete sentito a prima pagina e nel corso del GR. Ma al di là, ecco, delle analisi dei politici e dei giornalisti, quale può essere il più profondo significato filosofico dell'età della crisi che buona parte dell'Europa sta vivendo in questi ultimi anni? Qualche sollecitazione, allora, da questo punto di vista può venire da un libro che raccoglie il dialogo fra il filosofo sloveno Slavoj Žižek, il filosofo croato Srećko Ovat e Alexis Tsipras. Ne scrive, appunto, di questo libro Igor Pelgreffi sulla rivista di cultura online doppiozero.com e noi è di qua che da qua che oggi partiamo. E allora in questo libro Žižek, Horvat e Tsipras tentano di mettere a nudo le contraddizioni economico-politiche che lacerano l'Europa. Il libro si intitola Che cosa vuole l'Europa? Lo fanno da una prospettiva dichiaratamente critica nei confronti del nuovo capitalismo. Nel libro si affronta innanzitutto, per esempio, lo spettro della bancarotta statale. Secondo gli autori, la retorica dell'austerity da un lato e dei piani di salvataggio dall'altro sarebbero soprattutto forme attraverso le quali esercitare un modello ben preciso di egemonia. Scrive infatti Žižek: la crisi dell'economia greca, per esempio, non è ciò che interessa all'Europa né al Fondo Monetario Internazionale. Il loro obiettivo principale è di fare del programma imposto alla Grecia il modello da seguire per tutte le economie europee in crisi. Insomma, non importa se la Grecia alla fine fallisce o meno. Ciò che conta è che in un paese della zona euro si possa iniziare a discutere apertamente di salari alla cinese, di abolizione del diritto di lavoro, al lavoro, di dissoluzione dello Stato sociale e della completa privatizzazione dei beni pubblici. Questa è una delle tesi di questo libro. Ma, appunto, continuiamo a leggere su doppiozero.com, poi troverete il pezzo linkato sul nostro sito pagina3.re.it. C'è un altro motivo, forse ancora più importante, che attraversa per intero questo libro, vale a dire il tempo. C'è qualcosa, vale a dire nell'essenza stessa del capitalismo inteso come sistema di accumulazione e rischio, dice appunto Žižek e Tsipras e Horvat, che riflette la struttura del tempo vissuto biologicamente. Ora, l'uomo è un animale che specula, cioè che investe, investiamo continuamente nel tempo. Occorrerebbe allora tornare a riflettere sul senso dello strano legame fra la struttura del tempo individuale e poi sociale e la struttura dell'auto-accrescimento del capitale. E passiamo alla mitologia. Cronos, ecco, di qua appunto ripartono Žižek, Horvat e Tsipras in questo libro. Cronos divorava i propri figli per restare se stesso, incorporando la circolazione del tempo fine a se stesso in quanto fine di se stesso. È quello che secondo gli autori starebbe accadendo al capitalismo del XXI secolo, cioè ci rubano il tempo. Scrive Žižek: quando Marx descrive la circolazione del capitale che accresce se stesso in un percorso di autofecondazione, è troppo semplicistico pensare che questa entità rappresenti soltanto un'astrazione senza ricadute pratiche. Il problema che emerge allora è quello di un tempo sottratto, e che è esattamente il contrario di quello che un tempo veniva chiamato il tempo liberato. Non è un caso allora che Tsipras, per esempio, utilizzi sia il concetto di scommessa che quello di speculazione e che si richiami, per esempio, alla lezione di Jacques Le Goff in un libro di Le Goff, La borsa o la vita, dall'usuraio al banchiere, citando un manoscritto del XIII secolo. Ecco, allora Le Goff, ricitato da Tsipras, scriveva, citando questo manoscritto: gli usurai sono ladri perché vendono il tempo che non appartiene loro, e vendere un bene di proprietà altrui, nonostante se ne sia in possesso, è un furto. Inoltre, poiché essi non vendono altro che l'attesa del denaro, vale a dire il tempo, vendono i giorni e le notti. E allora l'ipotesi che il destino delle nostre vite risieda sempre di più in questo, come lo possiamo chiamare, annodamento reciproco fra la struttura del capitale e la struttura del tempo, troverebbe, continuiamo a leggere su doppiozero.com, la propria legittimazione, forse addirittura proprio nella natura intima dell'essere umano. E quindi la domanda è: l'uomo ha bisogno di un proprietario del tempo che non sia egli stesso? Allora, se nelle epoche antiche, come per esempio il Medioevo, il tempo apparteneva a Dio o alla Chiesa, oggi appunto è il primo obiettivo dell'espropriazione del neocapitalismo. Ora, per capire se gli autori hanno ragione, basta forse, ecco, allora scendere dall'empireo filosofico, scendere terra a terra, andando ad analizzare nel concreto le nostre vite quotidiane. Così basta chiedersi: quanto devi lavorare oggi per ottenere lo stesso risultato a parità di potere d'acquisto che conseguivi 10 o 15 anni fa? Allora, se per ottenere lo stesso risultato devi lavorare di più e magari con una produttività aumentata, significa semplicemente che qualcuno ti sta fregando il tempo. Questo, insomma, al fondo delle cose, il senso appunto intimo di questo libro. E appunto scrive Žižek che qualcosa bisognerà inventarsi per creare un movimento opposto rispetto a quello verso cui va il nuovo modello di capitalismo. Ricordiamo, dice, scrive, la classica scena del cartone animato in cui un gatto continua a camminare sul bordo del precipizio ignorando di non avere più la terra sotto i piedi. Precipita soltanto il gatto quando guarda giù e si accorge di essere sospeso nel baratro. Non è lo stesso modo in cui possono sentirsi oggi i ciprioti, i greci e magari domani gli italiani? Sono consapevoli, per esempio, i ciprioti che Cipro non sarà più la stessa, che c'è una caduta catastrofica degli standard di vita, ma il pieno impatto di questa caduta, continua Žižek su doppiozero.com, non è ancora interamente sentito. Così, per un breve periodo, possiamo permetterci di andare avanti con la nostra normale quotidianità come il gatto che camminava tranquillamente nel vuoto. Questo è Sweet Lorraine, un brano del marzo, registrato nel marzo del 1957, dove il piano di Teddy Wilson è affiancato dal contrabbasso di Al Lucas e dalla batteria di Joe Jones. Sweet Lorraine ci accompagnerà durante tutta questa puntata di Pagina 3. Passiamo alla panoramica sulla stampa. Si parla dello scrittore per bambini, ma forse sarebbe riduttivo definirlo così, Roberto Piumini. Leggere i bambini per far ridere le favole. Scrittore, ma anche attore, quindi raccontatore, definisce Mirella Serri sulla stampa, riesce a introdurre nei suoi testi temi intrattabili per i bambini apparentemente, ma poi se si va alle radici delle fiabe non è così, come la morte, per esempio, con una levità e una verve inimitabili. Da dove origina questa vocazione? C'è un'intervista appunto a Piumini di Mirella Serri sulla stampa, questa vocazione giocosa e infantile, da una scossa sismica, fu quella del Friuli a svegliarmi, dice Piumini, dall'ibernazione letteraria nel 1976, e poi appunto dice la passione linguistica invece mi deriva dalle filastrocche che ci cantava la nonna, del tipo: ho fame, non ce n'è, come faremo? Ruberemo, nicca nicca, chi ruba si impicca. In queste battute, dice Piumini sulla stampa, c'era una complessa drammaturgia, la quale risentiva anche delle improvvisazioni dei burattinai che a primavera scendevano dalle montagne e arrivavano in paese. Questo pezzo, questa intervista a Roberto Piumini la trovate sulla stampa. A proposito di bambini, io vi ricordo Piccola estate ogni giorno qui su Radio 3, in onda alle 14, fiabe, favole, racconti, storie filastrocche scovate nel meraviglioso mondo dell'archivio radiofonico della RAI. E poi sul Libero, continuando appunto con la nostra panoramica, si parla dei cosplayer, cioè degli appassionati di fumetti e cartoni animati che si travestono da supereroi. Il pezzo è di Marcello Ruffo, lo trovate in apertura di Cultura di Libero, il sogno di vivere dentro un cartone animato. Mentre Si ritorna agli scenari economici, però sulle pagine culturali, perché sul giornale c'è un pezzo di Carlo Lottieri che, sempre partendo dalla filosofia, così come abbiamo iniziato questa puntata di Pagina 3, guarda all'economia da una prospettiva però diametralmente opposta rispetto a quella di Žižek e Tsipras con cui abbiamo aperto questa puntata di Pagina 3. Ma che egoista e avido, il mercato ha un'anima. Ecco, questo è il pezzo di Carlo Lottieri sul giornale. Al di là dei luoghi comuni, il capitalismo non è un sistema violento e immorale. Da più parti, scrive Lottieri sul giornale, si guarda al mercato come un meccanismo impersonale. In realtà, appunto, non è così. Non si dà mercato senza fondamenti di ordine etico. Non è un caso se affondare l'economia moderna è stato un filosofo morale, Adam Smith, che per tutta la vita ha scritto e riscritto due opere: La ricchezza delle nazioni e poi, appunto, La teoria dei sentimenti morali, in cui l'attenzione è in primo luogo sulla natura etica che dovrebbe avere il mercato. Ora, appunto, se sulla natura intima del capitalismo si può discutere, forse però il fatto, questo lo aggiungiamo noi, che questo capitalismo sia poco etico potrebbe mettere d'accordo sia l'autore di questo pezzo sia gli autori del pezzo precedente. Se appunto passiamo alla spietatezza, ecco, dei numeri, il risultato è abbastanza eloquente. In un mondo in cui le 90-100 persone più ricche posseggono il denaro dei 3,5 miliardi più poveri, c'è qualcosa proprio a livello di etica che non va per il verso giusto. Minuti 13 secondi qui a Pagina 3. Vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335 5634 296, oppure inviarci una mail pagina3@rai.it. vi segnalo anche il tema del giorno di Tutta la città ne parla, e non dalle 10 con Pietro del Soldà. Si parla appunto di crisi, di recessione, del fatto che l'Istat ha certificato che siamo in recessione. Allora, i nostri ascoltatori, voi ascoltatori, avete già discusso, cominciato a discutere a Prima Pagina sulle cause, le responsabilità dei politici e anche quelle dei cittadini, e soprattutto le misure necessarie per risollevare l'economia. Noi anche vi abbiamo dato un po' una mano mettendola sul piano filosofico, e potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, lacittà@rai.it. E appunto, noi parlavamo prima, anzi abbiamo parlato fino ad ora, dell'incubo della recessione. Ora invece parliamo dei sogni. A che serve l'attività onirica? Allora, i neurobiologi stanno provando in questi anni ad archiviare o a ribaltare le teorie di Freud, ne scrivono Pietro Del Re e Massimo Ammaniti su Repubblica. A che servono i sogni? Semplice: a farci stare meglio da svegli, scrive Pietro Del Re a Pagina 30 di Repubblica di oggi. Prendete questo assunto per vero, o quantomeno per attendibile, perché a formularlo è la comunità scientifica, quasi all'unanimità, anche se del sogno, o meglio, non esiste ancora una definizione biologica universalmente riconosciuta. Però, appunto, sono molti gli scienziati a pensarla così. Grazie alle recenti scoperte sul funzionamento del cervello, i neuroscienziati pensano di disporre oggi, per la prima volta dopo l'interpretazione dei sogni di Freud, pubblicata più di 100 anni fa, aprì proprio il Novecento l'interpretazione dei sogni, un modello coerente che consentirebbe di capire il perché della nostra vita onirica. I sogni, si legge su Repubblica, sono sempre sconcertanti, mischiano personaggi familiari a perfetti sconosciuti, ci precipitano in universi inverosimili raccontando storie per lo più stravaganti. Eppure, di questo fenomeno psichico, i biologi del cervello, appunto, avrebbero individuato le principali funzioni. Da un lato, servirebbe la nostra attività onirica a digerire il vissuto e a trasformarlo in un'esperienza utile per il futuro. Dall'altro, ad anticipare le prove a cui saremo sottoposti, preparandoci ad affrontarle meglio. Per giungere a queste conclusioni ci sono voluti decenni di ricerche, ma anche, appunto, c'è stata un'accelerazione delle scoperte legata alla sempre più profonda esplorazione del cervello grazie a due nuovi strumenti: uno che consente di fotografare le parti dei due emisferi cerebrali in attività, l'altro, che è l'elettroencefalografia, che ne misura l'attività elettrica. Però gli scienziati si sono avvalsi, ecco, c'è un altro strumento ancora che può servire da banca dati di internet. Infatti, appunto, sono molti i siti internet che in maniera spontanea vanno, appunto, sono dedicati proprio ai sogni degli utenti, degli internauti, che appunto raccontano, che scrivono i loro sogni su internet, e da cui appunto ci sono diverse banche dati di cui poi si vanno ad approvvigionare le università per poi andare ad elaborare appunto queste teorie. Freud, in tutto questo, l'inventore della psicanalisi, sosteneva che i sogni raccontano i nostri traumi, le nostre pulsioni represse, scrive Pietro del Re, e così via, e quando la nostra coscienza dorme, che l'io mostra il suo volto profondo. Ma è appunto, non è neanche del tutto sbagliato, però, secondo altri studiosi, contrapporre neuroscienze e psicanalisi, anche se appunto in che modo i sogni ci parlano del passato, ma sono invece non ci parlano del passato, ma sono invece future previsioni, come se, per esempio, continua questo pezzo su Repubblica, se di notte il regista onirico che è in noi dovesse organizzare meglio il domani. E insomma, in sogno anticipiamo tutto quello che potrebbe capitarci nei giorni successivi. Mentre dormi, non viaggi, cioè non rivanghi, scusate, il tuo vissuto, ma prepari il tuo futuro. Chissà che non sia anche un po' il segno dei tempi, siamo così preoccupati del futuro che forse appunto interpretiamo a nostra volta i sogni in questo modo qui. L'esperimento realizzato all'Università di Harvard, per esempio, sui ragazzi che imparano a guidare l'auto, è già un classico di questo genere di letteratura scientifica. In che modo? Il ragazzo che sogna la lezione appena seguita, secondo i neuroscienziati, sarà più abile il giorno dopo. Insomma, il sogno può produrre una sorta di simulazione virtuale delle situazioni future, un po' come lo sciatore che visualizza mentalmente le curve della pista per scenderla più velocemente. Allora, sempre a proposito di sogni e incubi, per molti anni, almeno nell'immaginario nordamericano, la città dei sogni per eccellenza è stata Los Angeles, che però oggi è diventata una città da incubo. Questo almeno scrive sul Foglio Stefano Pistolini. Los Angeles da zombie, la supercapitale della California, è un cadavere, addirittura metropolitano, in putrefazione. Insomma, sembrerebbe quasi un film dell'orrore, invece appunto Los Angeles, scrive Stefano Pistolini sul Foglio, è morta. Un cadavere metropolitano appunto in stato di putrefazione, una zombie city nella quale vagano 10 milioni di anime in moto perpetuo. Basta tornare a LA per accorgersi che le cose sono andate molto male, e cioè che la città si è spezzata in due. Anche qui, in qualche modo, l'economia ha prodotto un risultato, perché c'è una società alla deriva: morti di fame, dropout, immigrati intontiti, scoppiati, derelitti, finiti qui perché dopo c'è soltanto l'oceano. E poi dall'altra parte ci sono quelli così ricchi da fare schifo, scrive Stefano Pistolini sul Foglio. Lo si capisce dalle macchine che guidano, da come fanno lo shopping, perfino da come camminano. E allora c'è da chiedersi il resto, che cosa ci sia in mezzo: la famosa classe media americana, quella che ha fatto la fortuna della nazione, ha creato il mito dell'America felice. Bene, non ce n'è nessuna traccia, non abita più qui, scrive Pistolini sul Foglio. Quelli che vedete con l'aria normale a Los Angeles sono invariabilmente turisti o studenti cinesi o gente di passaggio per affari, insomma visitatori perplessi che, mentre guidano per la città, non possono fare a meno di dare un'occhiata a che cosa, in fondo, al disgregarsi di un modello che era stato vincente per molti anni. Il declino di LA è stato veloce e altamente simbolico, continua Pistolini sul Foglio, la più rapida e inattesa caduta di una municipalità nella storia dell'America urbana. Nella seconda metà del XX secolo Los Angeles è l'epicentro dell'industria dello spettacolo e anche però altre cose, per esempio è il più grande porto d'America e un importante polo di produzione industriale e manifatturiera. Pochi anni più tardi però, e quindi siamo già verso il secolo successivo, verso il XXI secolo, la città sta già correndo verso una spaventosa irrilevanza. La sua economia è sprofondata, il tasso di disoccupazione è fra i più alti della nazione, il porto ha perso il ritmo di una volta e soprattutto, e questo a livello di immaginario importante, la gente ora non arriva più qui, piuttosto cerca il modo di andarsene. Forse la città si può ancora salvare, ma insomma il catalogo dei malfunzionamenti sarebbe lunghissimo. E poi appunto Stefano Pistolini parla del modo di esplorare la città a cui siamo abituati, perché l'abbiamo visto in tanti film e telefilm, e cioè attraversarla in auto. Ecco, studiando la mistica della sua scacchiera, il fatto che sia fondamentalmente una città orizzontale, che però alterna ricchezza a povertà, bellezza e squallore, adesso rispetto a 20 anni fa salta all'occhio quanto la forbice si sia aperta nella distanza, appunto lo ribadisce, così come aveva aperto il suo pezzo sul fatto fra i pochi ricchi e i diseredati che invece iniziano ad essere una legione. Insomma, e poi un consiglio ai turisti che volessero appunto andare a seguire il mito di LA, ma cioè, non venite più qui, dice Stefano Pistolini. È anche vero che visto che è ancora la capitale del cinema americano, a dare un'occhiata ai film dei registi più avvertiti che hanno in questi ultimi 15-20 anni raccontato Los Angeles, questa cosa qui era abbastanza avvertibile. Basti pensare per esempio a Mulholland Drive di David Lynch, dove appunto Los Angeles è già una città in putrefazione, o basti pensare anche all'ultimo Cronenberg, Maps to the Star, anche lì LA è appunto una sorta di simulacro, oppure Canyons di Paul Schrader è il simulacro della città che avevamo imparato o ad amare o a sognare se non c'eravamo mai stati. E insomma, non venite più a LA cercando quello che non c'è, scrive, continua Pistolini sul foglio. Hollywood Boulevard ha lo stesso rischio borseggio delle Ramblas barcellonesi, Venice Beach è un raduno di homeless, e ancora appunto la strombazzata zona dei musei rivaleggia con Roma per come sono mal tenuti i suoi edifici nuovissimi e per la risibile banalità della proposta culturale. Anche gli affascinanti canyon sono sottoposti a un procedimento di zonalizzazione con gli hippie decrepiti delle capanne di legno che guardano in cagnesco le ville milionarie. Si è dissolta insomma la palpabile immanenza dello show business che ancora negli anni 90 aleggiava appunto nella città. Questo è palpabile negli studios, nelle piscine, nei ristoranti. Insomma, l'invecchiamento precoce di LA si percepisce nell'aria, conseguenza del declino anche della società dello spettacolo. Definizione, continua a scrivere sul foglio, Stefano Pistolini, definizione è quella della società dello spettacolo che oggi fa un po' sorridere. Questa è Sweet Lorraine di Teddy Wilson, il brano che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3. Adesso parliamo delle relazioni, così concludiamo, che ci sono fra musica e fisica quantistica. Prova a spiegarlo un libro recensito oggi sul Corriere della Sera da Edoardo Bonincelli. Sì. Mi è capitato, scrive, di recente in mano un libretto illustrato da graziose figurine. Sembrava quasi un libro per ragazzi, ma l'apparenza non poteva essere più ingannatrice. Il libretto tratta niente meno che di meccanica quantistica, anzi della logica della meccanica quantistica applicata alla musica. Il libretto di Maria Luisa Dalla Chiara con altri tre collaboratori si intitola Dall'informazione quantistica alla musica e offre appunto quello che promette. Dopo una breve descrizione comprensibile della meccanica quantistica, il libro cerca di dare una possibile interpretazione nuova e illuminante dell'esperienza musicale. E allora è noto per esempio che la meccanica quantistica sia stata una delle grandi novità appunto dell'inizio del XX secolo. Einstein, tra l'altro, una volta affermò che questa teoria ha in sé qualcosa di profondamente musicale, anche se poi appunto Einstein fu molto scettico sulla teoria dei quanti. Un aspetto che gli autori di questo libro, si continua a leggere sul Corriere della Sera, prendono in considerazione è il fatto che, appunto, per esempio, un oggetto quantistico può stare in una sovrapposizione di stati. È questo, ma è anche quello, e appunto si basa sulla probabilità. Secondo i nostri autori, tutto questo apre la porta a una certa forma di olismo, di contestualità, che però apparterrebbe anche alla musica. E scrivono: può essere ragionevole e interessante applicare queste idee generali anche appunto al campo dell'arte. Il mondo dei suoni è un mondo tipicamente relazionale, in cui il cui comportamento è molto diverso, per esempio, da quello dei colori. In generale, non è possibile associare un significato preciso a una singola nota o a un singolo suono. E insomma, scrive sempre Edoardo Boncinelli sul Corriere della Sera, pagina 31, non credo di svelare niente di segreto, riferendo che la chiave è trovata, la chiave appunto sia per leggere, per entrare nei meandri della musica, che appunto in quelli della fisica, è trovata nell'ambiguità, e cioè la capacità di giocare contemporaneamente su molti registri contemporaneamente sovrapposti e fra loro risonanti, ciò che in fondo è il modo anche in cui funziona il nostro cervello, con i suoi cammini paralleli irriducibilmente ambigui. E insomma, se dovessimo stare alla teoria dei quanti, dovremmo dire che appunto io e Arturo Stalter in questo momento non siamo qui, potremmo essere qui, perché insomma è la teoria probabilistica. Buongiorno Arturo.
Io sono molto affascinato da queste teorie, anche perché mi danno così una risposta, se no all'inutilità della vita in qualche modo. Però per fortuna c'è la musica, e oggi noi parleremo al primo movimento delle peripezie di Trazom Suedama, che possiedeva un violone di cui era molto fiero, ma Giuliano, chitarrista dalla mano lesta, glielo rubò.
Grazie Arturo Stalter. Inizia primo movimento, o meglio starebbe per iniziare, secondo la teoria quantistica, primo movimento anche in altri universi paralleli. Io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Piero Brancali in console, Piero Pugliese in regia, Isabella Carbone in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.